Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù se ne andava per la Galilea. Infatti non voleva più percorrere la Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Si avvicinava intanto la festa dei giudei, quella delle capanne. Quando i suoi fratelli salirono per la festa, vi salì anche lui, non apertamente, ma quasi di nascosto. Alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: «Non è costui quello che cercano di uccidere?» Ecco, egli parla liberamente, eppure non gli dicono nulla. I capi hanno forse riconosciuto davvero che egli è il Cristo? Ma costui sappiamo di dov'è. Il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia. Gesù allora, mentre insegnava nel Tempio, esclamò: «Certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono. Eppure non sono venuto da me stesso, ma chi mi ha mandato è veritiero e voi non lo conoscete. Io lo conosco perché vengo da lui ed egli mi ha mandato». Cercavano allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere le mani su di lui, perché non è ancora giunta la sua ora. Parola del Signore. Scusate, ma prima della riflessione biblica vorrei dire, non a voi, che sicuramente già lo sapete, ma alle persone che ci ascolteranno tra qualche ora, la prossima settimana, dunque, da mercoledì 20 a venerdì 22, ospiteremo in questa cappella un oggetto impossibile, cioè quelle lacrime umane che, come sapete, sono sgorgate da un quadretto di gesso in casa di gente poverissima a Siracusa nei primi anni 50. Intorno a queste lacrime poi è stato costruito il santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa. In questi giorni ci saranno, oltre alle due messe quotidiane, una terza a mezzogiorno e mezzo, e mezz'ora prima di ogni messa reciteremo il Rosario della Dolorata, che come sapete è una bellissima preghiera che abbiamo cercato di proporvi in molti modi. Vorrei inoltre ricordare alcuni appuntamenti serali. Mercoledì 20, durante la messa delle 19, per coloro che ne avessero bisogno, celebreremo l'unzione dei malati. Il tempo della prova, della malattia, e la malattia può anche essere anche psichica oltre che fisica. Molte sono le inferiorità con le quali dobbiamo lottare tutti i giorni. Può essere un tempo di grazia, e l'unzione dei malati è apposta per santificare il nostro dolore, per unirci in qualche modo alla vita di Cristo, per essere così in grado di portare la nostra parte di croce. Giovedì 21, invece, alle 18, quindi un'ora prima della messa, vorremo stare un'ora in compagnia di Maria e reciteremo il rosario intero, i 15 misteri. Lo facciamo sempre, ma data la presenza di questo segno straordinario, lo vogliamo fare durante questo giorno. Invece, venerdì 22, mi quasi premuro di sottolinearlo molto, non perché le altre cose siano inferiori, tutt'altro, ma un gruppo teatrale che lavora qui presenta un programma che hanno redatto con me di laudi mariane, cioè intercaleremo dei testi della scrittura con dei testi poetici, da Dante fino a Brecht, per contemplare il mistero della Madre di Dio. Lo faremo venerdì 22 perché, come sapete, questo è il giorno che liturgicamente è dedicato a Maria ai piedi della croce, la quinto venerdì di Quaresima. Naturalmente la chiesa sarà sempre aperta e le confessioni sono sempre disponibili. Ci sarà anche un altro sacerdote che mi aiuta, per cui veramente tutto il giorno, se non ci sono io, ci sarà Don Gianluca, e quindi vorrei sperare che questo sia un tempo di grazia, e ci insegni la compassione per chi soffre, l'attenzione e il dolore, ci insegni a saper prendere tra le nostre braccia coloro che soffrono e nello stesso tempo ci insegni, come Maria, a vegliare e pregare nelle sofferenze nostre, del mondo e della Chiesa. E in questo senso ci avviciniamo alla liturgia della parola che abbiamo ascoltato. Il libro della Sapienza, questa pagina che abbiamo proclamato, mi ha sempre molto colpito, anche se non sempre, ammetto, l'avevo capita. Chi è questo giusto? Naturalmente noi che conosciamo la storia di Gesù, diciamo è Gesù. È vero, è stato lui che si è opposto alle azioni degli empi. È lui l'unico di cui possiamo dire la sua vita non è come quella degli altri e del tutto diverse sono le sue strade. È lui. È lui che dice che ha Dio per padre, sicuramente. È lui di cui possiamo dire lo hanno messo alla prova con violenze e tormenti per conoscere la sua mitezza. È lui che è stato condannato a una morte infame. Sicuramente leggiamo questo brano in occasione, nell'imminenza ormai della passione, per contemplare il mistero dell'agnello immolato. Però, come vi dicevo ieri sera, è il giusto. Gesù è il giusto per eccellenza. Ma nelle sue sofferenze sono tutte le sofferenze dei giusti. Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti. Siete mai stati messi alla prova con violenze e tormenti? Vedete, anche noi che forse non ci sentiremo per un giusto senso di proporzione e di equilibrio affibbiarci il titolo di giusti, eppure noi uomini normali, né giusti né ingiusti, fatti con del bene e anche con del male mescolato insieme, eppure non c'è sofferenza che non sia una sua sofferenza. Non c'è un tormento che non sia un suo tormento. Non c'è una vergogna che non sia una sua vergogna. Perché San Paolo dice che Dio lo ha trattato da peccato, cioè come se fosse un peccatore. Lui ha preso su di sé l'ingiustizia del mondo, ma detta tra di noi, perché a voi non è mai successo? La differenza è che il Signore l'ha presa tutta e se volete l'agonia, contemplare Gesù in Getsemani è come vedere Gesù prostrato a terra, schiacciato da una specie di piramide capovolta, che è tutta l'ingiustizia del mondo. Ma perché? Tanti altri, no? E hanno subito l'ingiustizia, tutti questi giusti, perché non si erano allineati con il mondo. E se nessuno di noi può dire, perché siamo tutti peccatori, in assoluto, che del tutto diverse dal mondo sono state le nostre strade, perché anche noi abbiamo conosciuto i nostri compromessi, la nostra umiliazione, la nostra vergogna, però non possiamo dire di essere innocenti, lui è l'unico che fu innocente. E il mondo, gli innocenti, non li vuole, i puri non li vuole. Siccome è ipocrita, proclama con le parole che bisogna essere onesti, che bisogna essere puri, che bisogna... ma in realtà non lo vuole, perché chi non è puro è ricattabile, il disonesto è usabile, chi prende una mazzetta non è più libero, l'adultero deve nascondersi. Allora vedete, il mondo in realtà non vuole quello che a parole dice di volere, perché è ipocrita in realtà. Non è costui quello che cercano di uccidere, dicono gli abitanti di Gerusalemme. Ma si può uccidere in molti modi. Gesù è stato ucciso sulla croce. Ma perché? Avete mai ricevuto del mobbing, per esempio? Anche quello è un modo di uccidere. Avete mai ricevuto, non sto dicendo questo ovviamente per solleticare il vostro senso di vendetta o di rancore, ma solamente perché ognuno di noi possa contemplare, perché è vero, nelle nostre sofferenze, le sue sofferenze. Perché è nel suo nome che il giusto soffre. Perché nel suo nome non vuol dire soltanto nel nome di Gesù come i martiri. Noi leggiamo sempre il martirologio. Quelli hanno patito nel nome di Gesù espressamente. Ma patire nel nome di Gesù significa anche patire nel nome dell'onestà, della giustizia, della verità. Perché molti sono i nomi di Gesù. Nelle cose grandi, il martirio, e anche nelle cose più piccole che si possono consumare. Io lo dico perché ormai penso che sia anche ora di dirlo, ma perché i nostri ragazzi che sono violentati da genitori delinquenti, che anziché dargli la vita gliela tolgono, in molti modi, quelli non portano su se stessi la passione di Cristo, la flagellazione, gli sputi, cioè non essere riconosciuti per quelli che sono, figli che hanno bisogno di essere amati. Abbiamo costruito un mondo così e le vittime sono sempre i deboli, perché i forti non sono loro che aggrediscono i piccoli. Quindi mettiamolo alla prova con mitezze e tormenti, è vero. Condanniamolo alla morte infame. La calunnia esiste. Il parlare male esiste, soprattutto nella Chiesa, sia chiaro, parecchio anche fuori, ma non è che nella Chiesa ci tiriamo indietro. A una morte infame. Questo aggettivo mi fa sempre riflettere. Ci sono delle morti che sono delle morti gloriose. L'esempio che faccio sempre è quello di Salvo d'Acquisto. Sapevano tutti, nazisti per primi, che non aveva fatto niente. Lo hanno ucciso perché dovevano, perché siamo in guerra e perché va bene così. Però gli hanno reso gli onori in qualche modo. Ma ci sono delle morti che sono delle morti infami. E secondo me questo è ciò in cui veramente è sceso Gesù. Tu menti, tu non sei quello che dici di essere. E invece siamo noi che non siamo quello che diciamo di essere. Siamo stati considerati da Lui moneta falsa. Sapeste quante volte ho pensato a questo versetto? Moneta falsa, che cos'è una moneta falsa? Una banconota dove c'è scritto 5.000, invece è 5, vabbè. Oppure le banconote farlocche, ogni tanto trovate per strada, perché sono delle pubblicità. Ah, guarda, ho trovato 50 euro. No, non sono 50 euro. Il mondo è pieno di fuffa. Il mondo, e anche la Chiesa, sia chiaro. E dove la vedete la fuffa? Dove la fuffa abita? La fuffa è apparenza. Grandi palazzi, uffici importanti, vesti sontuose, civili o ecclesiastiche, è lo stesso, l'apparenza, la toga come la mitria, è uguale. E non sto parlando male della mitria o della toga. Sto semplicemente dicendo che molte volte, l'ho imparato da vecchio, quando ero ragazzo, ho creduto a tante stupidaggini che mi dicevano, perché il mondo mente. Pensavo che se uno occupava certi posti doveva essere per forza una persona eccezionale. Non è mica vero. Può darsi, ma non è neanche così frequente. Può darsi, non è che il no in assoluto, ma il più delle volte ricordate che se una persona comanda, è perché c'è qualcuno che lo fa comandare. Voi credete che i potenti di questo mondo regnino per i loro meriti personali? Intanto perché c'è chi li fa comandare. Il che porrebbe delle grandi domande sul senso della democrazia rispetto alla governance, eccetera, eccetera, ma lasciamo perdere. E se voi dite, e a volte non occorre dirlo, basta che, perché lo potete dire anche con i fatti, non solo con le parole, voi siete moneta falsa. Come voi sapete, io ho insegnato per 10 anni in un'università che si lavava la bocca con la parola eccellenza. E siccome tu sei giovane e ingenuo, ci credevi. Ah sì, qui siamo eccellenti. Intanto perché se lo sono loro, in qualche modo lo sei anche tu, e ti va bene credere che tu lo sia. Andando avanti in quell'ambiente, mi sono reso conto che non c'era niente di eccellente. A parte che l'ho anche detto, intellettualmente deprimente e psicologicamente regressivo. E certo che poi dopo non siete simpatici, non vi invitano più alle feste. Non importa, il Signore viene in aiuto al giusto, perché la sua parola è il nostro riparo, il nostro sostegno, e seguiamo Gesù dove Lui ci porta. Possiamo sentirci soli, ma Gesù ha abitato la nostra solitudine. Possiamo sentirci infami. Una delle cose, lo dico perché siccome mi è capitato, e secondo me la gente è aiutata se sente il prete che riflette sulla scrittura nella sua vita. Perché quello che succede a me, immagino che succeda anche a voi. Mi è mai successo a voi di aver condiviso, si può dire, la mensa con delle persone per 10 anni, come il mio caso, e dopo non averle mai più sentite? Una sorta di damnatio memoria che subisci. Può succedere. Va bene. Questo non toglie che tu ci puoi rimanere male. Tutto quello che vuoi va benissimo, è normale. Scoprire che quello che dicevano gli abitanti di Gerusalemme, egli parla liberamente eppure non gli dicono nulla, non perché ci credano, ma perché gli vogliono mettere un laccio con le parole che lui dice. Non vi è mai successo? Se non vi è mai successo, siete davvero fortunati. E prima o poi vi succede di sicuro, perché questa è la logica del mondo. Allora, conclusione. Mi viene in mente San Francesco. Beati quelli che sostengono infirmitate e tribolazione. Le tribolazioni per il regno, la fatica del regno di Dio. Perché se noi cercassimo il regno degli uomini, state tranquilli che qualcuno che vi assume lo avreste trovato e vi avrebbe anche dato giustamente quello che potevate avere da lui. Allora chiediamo a Dio nostro Signore di poter vivere nella verità. Noi non siamo giusti, non siamo puri, non siamo migliori. Ma abbiamo avuto la grazia di una parola che ha illuminato le nostre tenebre e che alla fine ci ha fatto prendere una via diversa da quella che, dobbiamo ammettere, è abbastanza abituale. Se custodirete la parola custodirà voi. E la parola sarà per voi casa, rifugio, difesa, sostegno. Quello che a volte gli uomini non sono stati per voi, voi vi aspettavate magari casa, sostegno, aiuto, riparo da qualcuno. Non sempre succede, anche succede, ma non succede poi così spesso. E non succede mai quando le motivazioni per cui stanno insieme gli uomini sono impure, come diceva Sant'Ignazio. Cioè quando in realtà a altra cosa di cui mi rendo conto da vecchio. Quando ero giovane, tutti quanti vengono incontro a un giovanotto ingenuo e di belle speranze e ti sorridono e ti promettono mari e monti, ma non lo fanno perché vogliono bene a te, lo fanno perché vogliono bene a sé, vogliono dei servi. E allora, noi che siamo giovani, noi che siamo vecchi, dovremmo offrire ai giovani un aiuto per essere se stessi, perché possono sviluppare quello che sentono. Dovremmo accoglierli per quelli che sono e non per quello che loro possono fare per noi, perché sono belli, buoni, intelligenti. Chiediamo di vivere nella verità, perché sta scritto: chi è dalla verità ascolta la mia voce.